Sono felice di essere con voi ieri, eravate un buon numero, quindi grazie per la vostra presenza. Alcuni di voi ci conosciamo già da tanti anni, perché siete anche voi terroni trasferiti qua in Polentia. Volevo cominciare parlando del mondo in cui viviamo, quindi non dirò niente di nuovo, però è un mondo disfunzionale, vero? Giorno fa ero su un volo e davanti con mia moglie, davanti a noi c'era una famiglia, marito, moglie, presumo, poi non so, comunque compagni e un bambino di 2 anni. E questo bambino non voleva essere legato con le cinture, sapete com'è, mentre si vola, quando c'è il decollo e turbolenza bisogna essere legati. E quindi il bambino si dimenava e si lamentava per il fatto che doveva essere legato. E quindi per un'ora e mezza circa abbiamo assistito a questa scena raccapricciante in cui questo bambino cercava di imporre la volontà ai genitori e i genitori cercavano di imporre la loro volontà a questo bambino. Ed era una scena molto triste, perché il modo che i genitori avevano di imporre la propria volontà ai figli era di dagli schiaffi abbondanti. Quindi noi eravamo dietro, vedevamo sto piccolo bambino e con il padre che ogni 5 minuti mediamente perdeva le staffe, po', sberla. E il bambino poveretto singhiozzava, perché poi non era molto consapevole del perché tutta sta storia. E arrivava al punto di dire, singhiozzando, papà, voglio morire, voglio morire! Cioè un bambino di, non so, 2 o 3 anni. Una scena proprio incredibile. E quindi potevamo soltanto fantasticare su chissà cosa ascolta a casa, perché non sono frasi tipiche di un bambino di 2 anni. E evidentemente tra marito e moglie, compagno e compagna, c'era anche una divergenza su come portare avanti l'educazione di questo bambino in quel momento. Quindi la madre che cercava di coccolarlo, addormentarlo violentemente, andando avanti e indietro, e il padre che ogni tanto... Pua! E quindi mi sono reso conto, ci siamo resi conto che è un mondo disfunzionale, perché questo dovrebbe essere la comunità ideale, c'è cioè un nucleo familiare, marito e moglie, genitori, un figlio. Scena, cioè è l'essenza, è il nucleo fondamentale della nostra società. Invece il mondo è disfunzionale perché questa coppia è disfunzionale. Pochi giorni dopo, trovandomi in un bar inglese, in un caffè inglese, a colazione. Da noi sapete, la colazione è una cosa seria. Dico da noi, io sono confuso cosa sono, però dico le radici sono britanniche, quindi ipotizziamo da noi. Da noi la colazione è un fatto serio. Quindi si mangia bene con fagiolini stufati, con bacon, con una bella cosa leggera la mattina, un po' di trippa, che ne so. Però, quindi mi sono trovato. Io qua non mangio niente la mattina, però là, insomma, divento, infatti si vede, divento un bravo inglese. E quindi mi sono trovato in questo piccolo caffè britannico la mattina e c'erano 6 mamme. Quindi ero io a un tavolino più 6 mamme che si erano evidentemente date appuntamento con uno o due bambini, però si erano date appuntamento e bevevano tè, caffè, mangiavano. E io origliavo, ascoltavo le conversazioni che vertevano tutto su gratta e vinci e su problematiche di lavoro e su problematiche col marito e difficoltà con i bambini. E queste 6 mamme si erano incontrate perché? Perché vogliono comunità. Fondamentalmente volevano uscire dal proprio contesto, ritrovarsi con altre persone e vivere comunità. Eppure i contenuti non erano proprio profondissimi, anzi, era una scena tipica di una comunità disfunzionale, dove profondità non c'è, dove i problemi non vengono risolti, ma anzi, vengono accentuati ulteriormente. Insomma, tutto questo per dire che noi viviamo in un mondo che ha sete di comunità. Prendete Facebook. È la voglia di comunicare. Sapete, l'inventore di Facebook aveva delle difficoltà di apprendimento, ce l'ha ancora, e non riusciva a comunicare con la gente, particolarmente con le ragazze, quindi ha inventato, era un genio, Zuckerberg, ha inventato questo sistema Facebook per comunicare. Perché? Perché cercava comunità nella forma più intima, una relazione sentimentale con una ragazza. E Facebook è diventato per molti, è il modo in cui facciamo comunità, solo che c'è un problema, che se tu hai 1500 amici, ma la domanda è quanti di quegli amici li conosci e quanti ti conoscono. Ah, qualcuno mi dirà, ma c'è WhatsApp, cioè sarebbe poi quel programmino WhatsApp, però noi lo chiamiamo WhatsApp o la zappa, insomma. Però è un sistema di comunicazione istantaneo che molti abbiamo sul nostro telefonino. E cos'è la, qual è la cosa bella? È che tu in qualsiasi momento, io ad esempio in questo momento ho una, anche di mia moglie, abbiamo una figlia negli Emirati. Quindi io adesso in tempo reale potrei su WhatsApp comunicare con Cristi. Ho un figlio in Inghilterra, cioè due figli in Inghilterra, anche mia moglie c'ha due figli in Inghilterra. Quindi qua devo stare attento perché in genere io parlo, mia moglie non c'è in genere quando parlo, quindi sono abituato a parlare a singolare. Io ho, adesso devo rivedere tutto il mio lessico durante i messaggi. Noi abbiamo, vabbè, comunque. Quindi in tempo reale c'è, cioè uno comunica e c'è comunità perché vogliamo stare assieme. Vogliamo vivere assieme. Ora la domanda che ci porremo stamattina è questa: cosa significa essere una comunità sana? Una comunità vigorosa? Chi è parte di una comunità sana? Cosa significa identificarsi con una comunità sana? E soprattutto perché questa comunità esiste? Per fare cosa, in vista di cosa? Allora, per accompagnarci in questo percorso, e poi legherò quello che sto per dire al soggetto di ieri, che abbiamo fatto alcune sessioni qui sul soggetto mentoring, cioè questo affiancamento tra una persona con maggiore risorse, esperienza, età, abilità, con una persona di risorse, abilità, esperienza e forse età minore. Un affiancamento, un camminare a fianco, un esserci per l'altro, però poi cercherò di combinare le due cose. Però testo di base per considerare stamattina questo soggetto importante di una comunità, come ha detto Pippo, in missione, Atti capitolo 2. Quindi qua siamo proprio agli inizi della storia della Chiesa cristiana inaugurata al giorno della Pentecoste come continuazione di un'opera che Dio ha portato avanti, perché ha sempre avuto dall'inizio un piano per un popolo che poi si realizza sommamente nella persona di Cristo, che è il popolo di Dio in un certo senso. Comunque qua, a questo punto, giorno della Pentecoste, voi che seguite, voi che avete già da tempo la conoscenza biblica, saprete che qua c'è questo evento in cui persone dal mondo di allora si ritrovano assieme per questo momento di religiosità, di spiritualità. E in quel contesto i discepoli di Gesù, ripieni dello Spirito Santo, annunciano il Vangelo. E Pietro si alza nel capitolo 2 degli Atti e lui predica questo sermone incredibile che collega tutto ciò che è l'antico modo di vedere le cose, l'antico patto, il Vecchio Testamento, la storia di Israele e così via, e centra tutto su Cristo come espressione finale, ultima, definitiva della rivelazione di Dio. E quindi alla conclusione del suo messaggio, versetto 36, 2:36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo Gesù, Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Vorrei dire tre cose molto semplici stamattina. La prima è questa. Qui troviamo una comunità del Vangelo. Una comunità del Vangelo. Versetti 36 fino a 41 presentano un po' questo Vangelo ricevuto da individui per formare una comunità, per formare un corpo, per essere non più disfunzionali, ma per essere funzionali e operativi. Qua troviamo una comunità ben identificata. Una comunità ben identificata da una identificazione con un messaggio, con qualcosa che li definisce, che gli mette in grado di entrare a far parte di questa comunità. Oggi è una giornata storica, perché ieri era una giornata storica, perché ieri c'era una partita di rugby nella città di Glasgow o di Burgo, non mi ricordo esattamente, io purtroppo ero impegnato qua, quindi non l'ho vista, però la partita di rugby Italia-Scozia. Italia-Scozia. Ora, noi sappiamo che l'Italia al rugby non è un granché, perché insomma è una nazione materasso. Nella competizione delle sei nazioni, di cui voi probabilmente non sapete un granché perché non vi interessa, però ve lo dico così. Ieri giornata storica, l'Italia ha vinto 22-19 contro la Scozia. Giornata incredibile. È solo la seconda volta nella storia del rugby italiano che l'Italia, giocando fuori casa, ha vinto una partita di rugby. Quindi, perché vi dico questo? Perché i giocatori italiani, molti di loro, non sono italiani. Infatti, se voi vedete i loro nomi, uno si chiama Alan, l'altro si vede che viene da qualche isola del Pacifico, perché è evidente, non è un tipico italiano, né terrone, né padano, né polentone o altro. Cioè, si vede, è un tipo abbastanza impostato. Però sono tutti parte dell'Italia. Sono identificati con l'Italia. Perché? Perché sono cittadini italiani. Tutti quanti. Magari alcuni solo perché sono stati in Italia per qualche anno e quindi hanno fatto richiesta, oppure perché c'è un genitore che gli dà il diritto di diventare italiani. Ma c'era una cosa che accomunava la squadra italiana ieri, che accompagna sempre ogni squadra italiana quando gioca, ed è la maglietta. Hanno la stessa maglietta e sono squadra. E quando c'è da giocare, giocano secondo le regole e la strategia imposta dal loro coach, parlando proprio di ieri, del loro mentore, che sta là sul bordo del campo e che vede la partita e decide come agire, come essere strategici. E lì è andata proprio bene. Giornata storica ieri perché il Galles ha battuto la Francia 20-13. Siccome mia madre è gallese e mia moglie è mezza francese, potete immaginare la gioia di comunità che c'è in quei momenti. Solo che a lei non interessa il rugby, quindi non è un problema. Quindi giornata storica. Però questa immagine di una comunità di italiani che sono uniti per lottare contro gli scozzesi, tipo Highlander, tipo Mel Gibson, avete visto? Vabbè, comunque. C'è l'immagine di una squadra che ha un intento comune, vincere. E giocare secondo una serie di regole che sono già preimpostate e tutti identificati con la stessa maglietta, che possono cantare l'inno di Mameli pur essendo australiani. Ora, sembrerà un'immagine un po' remota, ma è proprio questo che è successo il giorno della Pentecoste. Perché quando Pietro predica l'annuncio del Vangelo, cosa succede? Lui dice: Cristo è il punto centrale, è la buona notizia. Cristo non è un elemento marginale, ma Cristo è la buona notizia. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questi non sono titoli da poco, Cristo è il Signore. Questo è l'unto, questo è colui che è Dio stesso. E quindi Cristo al centro del Vangelo. Poi continuerà dopo e spiegherà con altre parole quello che è questo Vangelo. Però versetto 37, notate questa carrellata di elementi che poi includono persone, individui all'interno di una comunità. Versetto 37, prima cosa, udite queste cose. Ora io non vi conosco, la maggior parte di voi. Però voi forse venite qua da tempo, forse venite da poco, forse era la prima occasione. E hai la possibilità di udire la parola di Dio. Non è roba da poco, non è una cosa che vi spetta, non è una cosa monotona e banale. Questa è la cosa più importante. Qua bisogna sturare le orecchie, qua bisogna togliere il cerume e udire queste cose. Quando la parola di Dio viene aperta, quando il messaggio, quando la buona notizia viene annunciata, udire queste cose. E poi dice, furono compunti nel cuore. Quando tu leggi un trafiletto della parola di Dio, ti parla, ti dice qualcosa, come reagisci, come rispondi. Quando leggi, o quando senti letto quello che è stato letto nel Salmo, o quando senti quello che è stato letto in Matteo, o quando pensi al bisogno di opere, non per essere salvati, ma come frutto di salvezza, cosa ti dice? Quando ti vedi come la persona che cerca di farcela, che cerca di salvare se stesso, e ti ritrovi davanti alla verità della parola di Dio che dice l'opposto, che non c'è niente che possiamo fare per meritarcelo, ma è soltanto tutta grazia, come rispondi? Quale reazione hai dentro di te? In questo momento queste persone furono compunti nel cuore, l'opera di Dio stesso, lo Spirito Santo che convince di peccato, un'opera di un Dio sovrano che compunge. Quindi l'annuncio di Cristo, essere compunti, avere una sensibilità, e poi notate, versetto, la domanda che segue, che queste persone fanno, che dobbiamo fare? È una risposta logica. Cioè noi ci rendiamo conto che non siamo con Cristo, ci rendiamo conto che questo, quello che ci è appena detto, ci tocca da vicino. Che dobbiamo fare? E forse è una domanda un po' viziata del tipo, cioè quale corso dobbiamo fare? Quale azione? Quale pellegrinaggio? Quali opere dobbiamo fare? E la risposta di Pietro è molto molto semplice, ma molto profonda. Pietro allora, versetto 38, ravvedetevi. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Ravvedete. Ora, onestamente, stamattina, guardi indietro nel tuo percorso fatto fin qui. Nella chiesa evangelica, al di fuori della chiesa evangelica, nel cammin della vita, in selva oscura, tutta la roba là. Però pensa alla tua vita fin qua. C'è stato un momento in cui ti sei mai ravveduto? In cui tu ti sei visto compunto nel cuore? Hai riconosciuto che Cristo è soltanto una figura o mitica là fuori, nella leggenda popolare, oppure una figura prettamente religiosa ma che non c'entra niente con te e che comunque Cristo è là, non è il tuo Signore, non è il tuo Salvatore, ma è semplicemente una figura, diciamo, storica. Sei mai arrivato a quel punto di riconoscere non ce l'ho e poi di riconoscere ne ho bisogno perché voglio essere parte della comunità, poi ne parleremo. Cosa devi fare? Ravvederti. Cioè riconoscere il tuo bisogno, riconoscere la grandezza del piano di Dio, del messaggio di Dio, e poi semplicemente girare le spalle al passato, abbracciare Gesù, dire non ce la faccio così, andare avanti da solo, ho bisogno di te. Una trasformazione, un cambiamento, in cui la tua mente comincia ad essere rinnovata, perché non sei più il tuo Signore, non sono più gli idoli ad essere il tuo Signore, ma è questo Cristo Gesù ad essere il tuo Signore. È Lui che ti abilita, che ti mette addosso quella casacca che ti rende parte della squadra, che ti fa giocare, non con l'Italia, ma con la Chiesa. Il ravvedimento, l'hai mai avuto? L'ubbidienza, il battesimo. Hai mai avuto questo perdono dei tuoi peccati? E poi dice, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questa grande verità che ci abilita ad essere parte della famiglia di Dio. Dio stesso che vive dentro di noi. Volete sapere quale vera comunità è quella? E quando c'è un gruppo di persone che possono dire, affermare, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, Dio vive in noi. Non più disfunzionali, ma innamorati di Gesù. Non più persi, ma ritrovati con lo Spirito di Dio dentro di noi. Un dono immeritato, sola grazia, che viene dato gratuitamente all'uomo peccatore che non se lo merita. Tutto in Cristo. Ma la cosa meravigliosa qua è che in questa formula di appartenenza alla comunità ci siamo anche noi. Infatti dice, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ora voglio dirti stamattina che se tu frequenti qua da poco o da molto, o comunque tu sei in cammino, è questa l'esperienza di cui hai bisogno. E questa è l'esperienza profonda di cui hai bisogno, questo ravvedimento, essere compunti nel cuore, questo perdono dei peccati, sentirsi liberi. Hai bisogno di un passo decisivo, non dobbiamo avere paura di momenti di decisione. Il ravvedimento è un momento anche di decisione e poi diventa la caratteristica della vita, di pentimento, quotidianamente, fallimenti, ci rialziamo e diciamo grazie Gesù perché siamo parte della tua comunità, siamo parte della tua famiglia. E che non dipende da quello che ho fatto io o quello che faccio io, ma che dipende tutta dalla tua grazia. Così come per la salvezza, così anche per la crescita. E questa è l'esperienza di cui tu hai bisogno. Come questa folla nel giorno della Pentecoste sente un messaggio, compunto nel cuore, dice che dobbiamo fare? E poi gli viene detto, ravvedetevi. E come ha detto Pippo poc'anzi, bisogna credere in Cristo, accogliere Lui, quel senso del battesimo. Identificazione con Cristo, non un rito magico che ti cambia, ma semplicemente una richiesta di una buona coscienza, come dice in primo Pietro. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Vi dico lo stesso, famiglie disfunzionali, contesti di lavoro disfunzionali, crisi sociale profondissima, la solitudine che attanaglia tanti, la ricerca di un cammino, un percorso, capire che cos'è la vita, trovare punti fermi dove non ce ne sono, è una generazione perversa. Se tu pensi che avendo più soldi, più successo, più sicurezza, avrai una vita che veramente funziona, hai sbagliato. Perché non è quella la comunità di cui hai bisogno di questa comunità. Una comunità di persone che sono ravvedute, che hanno avuto il perdono dei peccati, che hanno il dono dello Spirito e che sono salvi da questa generazione perversa. E notate il bel epilogo. Quelli che accettarono la sua parola, versetto 41, furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Da 120 a circa 3.000, saranno stati di più. Una nuova comunità, una nuova identità, non più disfunzionali, ma una nuova comunità, una comunità del Vangelo, essere Chiesa. E onestamente ti voglio chiederlo, voglio ripetere perché credo che sia fondamentale, perché è così facile planare, così facile abituarsi alla frequentazione di culti, di incontri, di servizi, di raduni. È così facile planare e non avere mai avuto un momento chiaro in cui c'è un ravvedimento, in cui tu puoi dire non ero dell'Italia, adesso sono dell'Italia. Non avevo la casacca italiana, non avevo il diritto, ma adesso lo sono. Adesso faccio parte della comunità. Secondo punto, non era solo una comunità del Vangelo, ma era una comunità in crescita. Versetto 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quattro caratteristiche. Ieri abbiamo parlato del mentoring. E abbiamo parlato di cosiddette pratiche mentoriali. Ovvero laddove qualcuno che ha una esperienza, abilità, maturità, età maggiore, investe la propria vita in coloro che hanno risorse minori. Non è superiorità e inferiorità, ma è maggiore e minore in quanto a risorse. E c'è un affiancamento tra chi ha e chi ha di meno. È interessante perché queste quattro pratiche hanno degli elementi mentoriali. Insegnamento. L'insegnamento degli apostoli era non altro né altro che prendere la verità del Vangelo e trasmetterla e farne una interpretazione dettagliata nella vita di ogni giorno. Quindi queste persone si radunavano come comunità attorno all'insegnamento. e c'erano delle persone preposte da Dio ad avere la funzione di insegnare loro la strada che devono seguire. Una comunità non soltanto del Vangelo in genere, ma una comunità in crescita attorno all'insegnamento degli apostoli. Il secondo elemento molto bello, la comunione, la coinonia. Questo ritrovarsi, non vogliamoci bene, ritroviamoci, non passiamo una bella serata assieme facendo giochi, mangiando e bevendo soltanto, ma comunione. Una delle sfide, per quanto ci riguarda, è come vivere la nostra vita quotidiana. Perché il problema qual è? Il problema è questo, che spesse volte noi mettiamo Gesù, comunità del Vangelo da questo lato, e qua mettiamo la nostra vita. Chiesa, comunità del Vangelo. Momenti di adorazione personale la mattina e la sera, comunità del Vangelo. Gesù al centro di queste attività, ma il resto della vita Gesù a volte non c'è. È come se l'avessimo estromesso. Ritorniamo alla famiglia disfunzionale. In che modo questa realtà di Gesù va vissuta in famiglia? Com'è che si può avere vera comunione tra marito e moglie se non con il Vangelo? Com'è possibile essere dei lavoratori che lavorano in maniera onesta, pulita, impegnata ed eccellente? Dice, ma tu non sai i padroni che c'ho io, i datori di lavoro che c'ho io, l'ambito lavorativo che c'ho io, ma è proprio in quell'ambito che il Vangelo fa una differenza. E così si potrebbe continuare nei nostri circoli sociali, nei nostri ambienti. Ma quello che voglio dirvi è questo. Non abbiamo bisogno di Gesù solo per la religione. Abbiamo bisogno di Gesù come centro di tutto. Le mie scelte, le mie direzioni, le mie decisioni, i miei desideri, tutti determinati da centro, da Cristo al centro della comunità. E poi mi ritrovo con altri che hanno lo stesso intento, lo stesso desiderio. Quale tragedia incontrarsi con altre persone che amano Gesù e Gesù non c'è! In una serata intera che Gesù diventa periferico, che il Vangelo diventa il soggetto noioso da aggiungere come epilogo alla serata, la pregherina fatta per rendere la serata evangelica. Non è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una comunità radicale, di persone ravvedute che sono perseveranti nella comunione fraterna con Gesù al centro. Volete un mondo nuovo, una comunità nuova? E questa è la comunità di cui abbiamo bisogno. Una comunità che cresce in comunione, stando assieme, aiutandoci assieme, essendo affiancati gli uni agli altri. Essendo coinvolti in relazioni formali o informali di mentoring, di coaching, di comunione fraterna, chiamala quello che vuoi, ma i principi sono quelli. Pensavo stamattina, quando Gesù ritorna al Padre, quando viene glorificato, dice in Giovanni 14, poi quei capitoli che seguono, io me ne vado, ma vi lascerò cosa? Un consolatore, che sarà non solo con voi, ma sarà in voi. Lo Spirito Santo diventa il mentore per eccellenza che ci consola, che ci guida, che ci affianca, che è là, che determina il percorso che dobbiamo fare. Comunione significa vivere come persone che hanno lo Spirito Santo, che è il dono, donato, che poi ci porta a vivere insieme, con in una nuova maniera, in un nuovo modo. E poi, interessante, terzo elemento, spezzare il pane. Due sfaccettature complementari ma leggermente diverse. Uno, la Santa Cena, spezziamo il pane assieme, ricordiamo Gesù, Gesù al centro, ma anche in maniera più ampia, condividere pasti comuni, che noi chiamiamo agape, nel nostro linguaggio contemporaneo evangelico. Ma non è tanto l'evento domenicale quando ci ritroviamo a fare l'agape, ma è vivere la comunità, anche quello va bene. Ma è vivere la comunità, spezzare il pane assieme. Infatti poi successivamente, al versetto 46, dice... Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Ora ditemi onestamente, se noi potessimo avere una bacchetta magica e creare Trento Nuovo, cioè tutta la società trentina, tutta la società di questa regione, tutto nuovo. Non sarebbe questo il tipo di comunità che vorremmo? Una comunità che ama Gesù, una comunità che è attorno all'insegnamento degli apostoli, una comunità che ha una comunione vibrante, dove ci si vuole bene davvero, anche nei momenti del fallimento reciproco, quando lui ha detto qualcosa che non doveva dire, eppure c'è il perdono e c'è la possibilità di accoglierlo in Cristo di nuovo. Non sarebbe bello? Non sarebbe bello prendere il pane, spezzare il pane tutti assieme? Vivere con le porte aperte, come alcuni dicono c'era una volta negli anni 30. Potevamo lasciare le porte aperte, che poi probabilmente non era vero. Era vero per paura di quello che sarebbe successo, comunque questo è un altro discorso. Ma non sarebbe bello avere questo mondo che tutti vorremmo? Non più disfunzionale, ma comunità. Una comunità che cresce, e che cresce attorno, quarto elemento, alla preghiera. Infatti dice, rompere il pane è nelle preghiere, perché Dio è al centro. Il problema nostro è che ce ne laviamo le mani dalla presenza di Dio e cerchiamo di farcela con più sforzi. Non è che gli sforzi siano sbagliati, dobbiamo sforzarci, dobbiamo impegnarci, dobbiamo ubbidire, dobbiamo essere appassionati, ma dobbiamo avere Dio al centro di ogni cosa, un Dio sovrano che opera. Se tu vuoi risolvere i tuoi problemi, probabilmente fallirai. Se Dio invece entra nei tuoi problemi, vedete c'è una differenza. Se Dio entra nei tuoi problemi tutto cambia, forse i problemi rimarranno, ma c'è una differenza, hai un mentore, hai qualcuno che ti sta accanto, che non senti l'esigenza di trovare chissà quale surrogato, quale alternativa, perché hai la presenza di Dio stesso. Questa è la comunità che voglio io, questa è la comunità di cui noi abbiamo bisogno. E cosa succede? Versetto 43, ognuno era preso da timore, questo senso di meraviglia davanti a quello che Dio sta facendo. Molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E poi c'è questo risvolto così pratico, così radicale, che noi non comprendiamo neanche cosa sia vagamente. Tutti quelli che credevano stavano insieme. Sottolineate quella parola insieme, perché? Perché è una parola mentoriale. È una parola che riguarda l'affiancamento, che riguarda la comunione, che riguarda la cura pastorale, che riguarda l'aiutarsi a vicenda. Quella parola insieme è un programma intero, è quello che il mondo vuole. Il problema è quello, che Trento là fuori ha bisogno di questo, ma dubita che questo si possa realizzare, è vero? Non ci crede perché sarebbe bello, ma non può essere. Tu hai vicini di casa, hai parenti, hai colleghi di lavoro, di università o di qualsiasi ambiente che frequenti, che vogliono questo. Vogliono vera comunità e non la vedono, non ce l'hanno, non sanno dove trovarla. E quindi cosa fanno? Da noi in Inghilterra bevono per avere comunità. Se c'è un boccale di birra, c'è comunità. In Italia, dove c'è Barilla, c'è comunità. Vabbè, per dire. Ma noi cerchiamo alternative a questo modello che è con Cristo al centro, col Vangelo al centro. Questa è l'unica soluzione per vivere una comunità che cresce. Infatti questo meraviglia, questo... Tutto quello che sta avvenendo lascia tutti a bocca aperta, perché succede, è uno scenario completamente nuovo. Tutti che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni. Immagina tu, vendi la tua casa, la tua macchina e poi metti tutto per il bene degli altri. Che non significa che tutti dobbiamo farlo, perché alcuni avevano ancora la casa perché poi si incontravano nelle case, però. Ma il senso è che nessuno era in bisogno, perché c'era un affiancamento fraterno tra persone della comunità che si preoccupavano non di me stesso, non di quello di cui ho bisogno io, ma prima di tutto quello che hanno bisogno gli altri. Vera comunità. Una comunità che cresce. E poi era una comunione che andava avanti nel tempo. Infatti ogni giorno, versetto 46, ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Questa è comunità. Questa è la comunità di cui il mondo ha bisogno. Una chiesa sana è una comunità di questo genere. Sfogliando una pagina, capitolo 4 degli Atti, versetto 31, dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore, ed un'anima sola. Non vi era chi dicesse su alcune delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute, lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Questa è la caratteristica della comunità che voglio io, che difficilmente trovo realizzato, ma soprattutto perché sono il primo ad essere colpevole di trattenere le cose per me. Ieri sera con Andrea parlavamo verso mezzanotte. A volte è complicato vivere la vita cristiana perché non c'è amore per Gesù. Ci incontriamo come circolo ricreativo. È facile fare società, ritrovarsi, stiamo bene, giochiamo, divertiamoci, ma dov'è Gesù in tutto quello? E a volte non c'è l'amore e la passione per Gesù che in effetti dovrebbe esserci. E poi ci meravigliamo perché non siamo comunità. Ci meravigliamo poi, e questo sarà il terzo punto, come mai il mondo che ci vede non viene particolarmente colpito. Tanto lo fanno loro nei circoli ricreativi, nei bar, nelle piazze, fanno la stessa cosa. Abbiamo bisogno di ritrovare il senso, il bandolo della matassa. Il punto di partenza, il punto di arrivo, essere comunità, una comunità del Vangelo che cresce. E finalmente, il terzo punto è essere comunità in missione, perché è qui che vi voglio. È qui che vi voglio. Ritorniamo a capitolo 2, versetto 47. Questa comunità, dopo il giorno della Pentecoste, erano assieme, versetto 47, lodando Dio. Siamo sempre, è sempre un discorso circolare, sempre Dio centrale, al posto più importante, ma non solo al posto più importante, ma che definisce tutto. Quindi questa comunità lodava Dio. Poi notate, godendo il favore di tutto il popolo. Questa è una frase che viene ripetuta come concetto anche altrove. Capitolo 3, versetto 9, capitolo 3, versetto 11. Tutto il popolo. Cioè in pratica significa questo, che qua si era creata una comunità che aveva un impatto nel contesto dove viveva. Quindi qua nella città di Gerusalemme c'era questo portico di Salomone, dove si incontravano, dove questi 3.000, poi diventarono 5.000, si radunavano, e questo gruppo godeva il favore del popolo, era ad alto profilo, era visibile. Perché? Non perché fosse un gruppo sociale, ma perché era una comunità in missione. Infatti, capitolo 3 parla di Pietro e Giovanni che vanno al Tempio, trovano uno zoppo e lo guariscono. Capitolo 4 ci parla di difficoltà, Pietro e Giovanni vengono arrestati, la Chiesa sta pregando, c'è questa prospettiva missionale di vedere la vita come un'opportunità per la missione. Non era solo comunità, ritroviamoci per stare bene assieme, grattiamoci la pancia e l'ombelico nostro diventa il centro dell'universo, no! Era funzionare, siamo comunità in missione, perché noi esistiamo per missione. Noi esistiamo per lodare Dio, lo dice 47, ma noi vogliamo esistere perché vogliamo godere il favore del popolo. Perché noi vogliamo annunciare la parola di Dio con franchezza, come abbiamo appena letto in capitolo 4. Godere il favore del popolo. Ieri a Budrio, dove noi siamo vicino a Bologna, siamo coinvolti in una fondazione di chiesa, è un piccolo centro di 18.000 persone. Ci sono due supermercati, il comune ha istituito ieri la raccolta di alimenti, di cibo, da poi distribuire ai poveri. Qual è il nostro rischio come chiesa? È che noi siamo talmente separati dal tessuto sociale che noi diventiamo poco rilevanti. Siamo poco presenti, poco visibili, perché la nostra piattaforma diventa qua, questo locale. Quindi a Budrio noi abbiamo cercato di riflettere dall'inizio come possiamo noi godere il favore del popolo. Quindi noi ci siamo coinvolti nella raccolta di cibo nei due supermercati, siamo andati in 7, di cui 2 non sono neanche credenti, ma sono contenti di identificarsi con noi, appartengono senza aver creduto, che poi là c'è un paradosso, comunque ne parleremo un'altra volta, e siamo andati per benedire la città, voi ce l'avete anche sulla vostra porta, Geremia capitolo 29, per benedire la città essendo parte del tessuto sociale facendo il bene. Sapete cosa hanno immediatamente le autorità che poi conosciamo, il sindaco e così via? Noi non abbiamo una chiesa formata, non abbiamo un locale, siamo una piccola comunità, ma quello che è già evidente è che noi abbiamo a cuore il bene di Budrio. è che noi vogliamo essere coinvolti in tutto quello che possiamo. Non è solo Vangelo e predicazione come annuncio formale, anche quello, ma è anche aiutare i bisognosi, è anche venire incontro alle opportunità che ci sono. E noi ieri abbiamo avuto l'avallo del sindaco, del vice sindaco, degli assistenti sociali, che ci stanno identificando come il gruppo più impegnato a Budrio. Noi abbiamo persone che hanno quasi 80 anni, abbiamo anche giovani che stanno impegnando. Abbiamo stranieri, abbiamo locali, tutti impegnati nel tessuto sociale. Abbiamo squadre che arriveranno settimana prossima dall'America, faremo attività nelle scuole, parleremo di basket, parleremo di baseball, parleremo in inglese, ma cercheremo di benedire sinceramente la comunità dove viviamo. Perché? Perché vogliamo godere il favore del popolo. Col Vangelo al centro, ma godere il favore del popolo. Noi siamo chiamati, ne parlavo ieri con Pippo, noi siamo chiamati ad essere professionisti in missione. Si è creato questa immagine di missionari da un lato, servitori a tempo pieno, pastori a pieno tempo e poi dall'altro lato presidi, medici, operai, casalinghe. Questi valgono 10 e questi valgono 0. Questi sono in missione e questi lavorano. Infatti spesso viene detto, ma tu che lavoro fai? Ma io sono impegnato come missionario. Sì, ho capito, però che lavoro fai? Ma io sono un missionario. Ah, no, sei disoccupato. No, sono un missionario. Comunque è un discorso un po' lungo. Quindi il concetto è questo, che dobbiamo vederci come operai in missione, come medici in missione, non come scelta alternativa, scadente, quarta categoria, mannaggia, potessimo soltanto essere missionari. No, sono già missionario, sono chiamato in missione perché sono parte della comunità che esiste per godere il favore del popolo, per proclamare senza vergogna, con un modello comunitario più che individuale, il Vangelo. Stavo a Forlì qualche settimana fa, 80-90 persone, ho chiesto quanti di voi siete forlivesi, proprio originali. Uno ha alzato la mano, su 90. Tutti gli altri o dall'estero o dal sud. Perché siete venuti a Forlì? Per lavorare. No. Siete venuti a Forlì in missione. Infatti non ci sono 90 missionari a Forlì, formalmente su carta. Ma qua abbiamo una comunità che se recepissero che sono comunità in missione, potrebbe essere la rivoluzione. Una comunità in missione. E la cosa stupenda è che il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Siamo sempre lì, al centro chi c'è? Gli apostoli? No. La comunità? No. C'è il Signore, c'è Dio, c'è la sovranità che entra in campo, che scende in campo, che ci abilita e che poi Lui opera per la sua gloria. Una comunità in missione. Vorrei leggere una citazione dagli scritti, da una predica di Giovanni Calvino. Quando sappiamo, dice Calvino, che Dio è nostro Padre, non dovremmo desiderare noi che Egli sia conosciuto da tutti in quanto tale? Ascoltate. Se non abbiamo questa passione, che tutte le creature lo onorino, non è questo una evidenza che la sua gloria è per noi poca cosa? Lo rileggo, perché mi sembra molto significativo, detto specie da Calvino. Quando sappiamo che Dio è nostro Padre, non dovremmo desiderare noi che Egli sia conosciuto da tutti in quanto tale? E se non abbiamo questa passione, che tutte le creature lo onorino, non è questo un segno che la sua gloria è per noi poca cosa? Noi abbiamo bisogno di comunità che hanno una passione per la gloria di Dio e di conseguenza che hanno una passione per la missione. Perché non c'è una contrapposizione. È la stessa cosa. Se sono appassionato per la sua gloria, voglio vedere la comunità attorno a me è benedetta, toccata da Dio, voglio che le anime, tutte le persone vengano a Cristo, mi impegnerò per questo, parlerò, sarò coerente, chiederò al Signore di aiutarmi, nei fallimenti mi rialzerò, sarò affiancato da mentori che mi seguiranno, avrò rendicontazione, avremo impegni reciproci, saremo una comunità che funziona in missione, per la sua gloria. Stamattina ieri ho detto che avrei ripetuto stamattina questo invito. Ieri ho invitato i presenti a considerare seriamente, nell'ambito di questa pratica di mentoring, voi siete una comunità locale, dove Cristo è il Signore, dove Cristo è centrale, presumo, anche perché non vi conosco. Come comunità siete chiamati a vivere in missione, come comunità siete chiamati a crescere, come comunità siete chiamati a vivere attorno al Vangelo. E in questo processo, in questo cammino, uno dei modi più pratici, più belli e più biblici per essere comunità sana è che fra di voi avete un rapporto stretto, che praticamente voi assumete impegni gli uni per gli altri, che voi vi seguite gli uni per gli altri nelle gioie e vi rallegrate, nei dolori e pregate e piangete a volte, ma che ci sia questo affiatamento. Era un po' idealistico dire siamo comunità, ci vediamo domenica mattina, siamo comunità, perché? Perché voi siete nello stesso spazio, nella stessa sala, ma non c'è un dialogo tra di voi in questo momento, anche perché sto parlando io. Noi abbiamo bisogno di rafforzare una comunità fatta di rapporti veri, intessere rapporti forti con il Vangelo al centro, con Cristo al centro di quel Vangelo, con una comunità che cresce essendo in missione. E le relazioni di mentoring sono ideali. Le relazioni fraterne dove una persona investe in un'altra persona, dove un adulto prende un giovane e gli dice senti, ti voglio seguire, voglio sentirmi con te quotidianamente, una volta alla settimana, ogni tanto. Una persona anziana che dice a un più giovane senti, voglio pregare per te, come posso, quali sono le sfide che stai affrontando? Un giovane che dice a un altro giovane senti, il Vangelo che importanza ha per te? Come ha impattato la tua settimana? Come sta modificando la tua prospettiva? Noi abbiamo bisogno di questa comunità, di una comunità fatta di rapporti forti, non disfunzionali, dove siccome voi siete amici per la pelle e c'è una relazione di mentoring che diventate esclusivi e tutti gli altri non contano, no, quello no. Ma avete bisogno di rafforzare rapporti tra di voi, di seguirvi gli uni gli altri, di portare i pesi gli uni degli altri, di amarvi gli uni gli altri, di essere insieme come comunità, di ammonire i disordinati, di incoraggiare gli scoraggiati, di edificarvi gli uni gli altri. Comunità vibrante. Sarà un fallimento se voi dipendete dal pastore, dall'anziano, dal sacerdote. Noi e voi non fate niente, sono spettatori e vi lamentate e non c'è cura. Avete bisogno di incontrarvi fra di voi, al di fuori del locale, al di fuori degli orari, mangiare assieme, spezzare il pane, pregare, lodare Dio. Questa è comunità. È radicale, lo so. E non sto dicendo, vedete, vendere tutto e darlo ai bisognosi, ma anche forse bisogna riflettere su quello. Sono sempre più convinto che o la facciamo così o Trento non vi noterà né ora né mai, perché sarete un gruppo che vi incontrate, un gruppo che si incontra attorno alla Bibbia per studiare, ma nella pratica non godete il favore del popolo. Scusate se sono abbastanza agitato, però se non ci agitiamo per questo, cioè parlando di politica, di sport, di lavoro, cioè animazione straordinaria, parlando di Gesù, dell'importanza di comunità, ma io all'inverso, cioè della politica francamente proprio, cambiano i musicisti, la musica è sempre quella, parlando di lavoro è depressione totale, e poi cosa vogliamo fare? Cioè è difficile, a parlare di Gesù mi rianima, io da freddo britannico, mi rianima perché questo è quello che voglio vedere nella mia vita, essere parte di una comunità vibrante dove Cristo è al centro, di un Vangelo sufficiente che determina e che definisce tutta la vita, ed essere comunità col Vangelo al centro che cresce essendo in missione. Io vi incoraggio oggi, potrei farlo in diversi modi, potrei chiedervi di alzarvi se volete impegnarvi in un rapporto stretto tra di voi, potrei chiedervi di firmare una cartolina, di dare il vostro nome, potete fare la qualunque, ma vi dico semplicemente pregate che oggi il Signore possa mettere sul tuo cuore, sulla tua mente, il nome di una persona che o tu puoi seguire dicendogli senti, veramente voglio starti vicino, voglio essere con te, o forse l'inverso, che andrai da una persona e dirai senti, mi sento bisognoso di essere seguito, non di essere, non di ricevere le tue prediche ogni giorno, ma di sapere che ci sei, voglio seguirti, voglio essere da te seguito. E io ti incoraggio oggi ad essere molto ambizioso. Alla fine di questo servizio, culto, incontro, funzione, chiamatelo come volete, il rischio qual è? Che noi ci perdiamo in mille chiacchiere. Io lo so perché sono il primo, parleremo del rugby di ieri sera. parleremo di chissà cosa, ma qua abbiamo bisogno di prendere impegni seri, di dedicarci ad essere una comunità col Vangelo al centro, che cresce e che è in missione. Ambiziosamente, prendi il coraggio, vai da una persona e digli, ti vorrei seguire, o digli, mi seguiresti. Poi i dettagli li possiamo raffinare, vi sentirete con gli anziani, con la conduzione della Chiesa, come fare nella pratica, ma una rivoluzione del DNA di una Chiesa locale, che viene quando abbiamo queste verità al centro. Essere insieme, godendo il favore del popolo, e il Signore aggiungeva alla comunità quelli che venivano salvati. Preghiamo. Signore, siamo in una generazione perversa, viviamo in un mondo disfunzionale, dove tutto ciò che vediamo attorno a noi ci parla di crisi, ci parla di rottura. Signore, abbiamo bisogno di un nuovo mondo e abbiamo la gioia di avere questa prospettiva eterna di ciò che Tu stai facendo, come Tu un giorno toglierai tutto il peccato, ogni lacrima sarà portata via. E la Tua luce illuminerà la nostra esistenza eterna. E già in un certo senso abbiamo già un'anticipazione qui ed ora. Perché Tu ci hai collocati, se siamo in Cristo, ci hai collocati all'interno di una comunità. Hai donato a noi lo Spirito Santo. Hai dato il Vangelo per essere un modello, una matrice, una guida, un punto di riferimento. E ci porti ad essere in queste comunità affinché possiamo lodare Dio ed essere in mezzo alla società come luce. Signore, ti voglio pregare per ogni persona in questa stanza, per quelli che ancora non si sono ravveduti, per quelli che stanno tentennando, per quelli che dicono siete simpatici, è bello, ma io non ci sono. Signore, voglia Tu, attraverso l'opera del Tuo Spirito, compungere i cuori, così che forse oggi, alla fine di questo incontro, ci sarà qualcuno che dirà, fratelli, che devo fare? E per quelli di noi che abbiamo già un percorso di ravvedimento, abbiamo già ricevuto il perdono dei peccati, abbiamo già il dono dello Spirito Santo, siamo già insieme, che questo essere insieme possa assumere una nuova fisionomia, che possiamo essere una comunità nuova, con relazioni talmente profonde tra di noi, che diventeremo una comunità sana, vigorosa, e avremo il favore del popolo, avremo un impatto, saremo visibili, che il mondo vedendoci, perché ci vedrà sulle piattaforme del tessuto sociale, ci vedrà sul lavoro, ci vedrà negli ambienti geografici dove viviamo, e che vedendoci dirà qual è la cosa che vi rende diversi, e che in quel momento noi potremmo dire è Cristo Gesù il Signore. Signore, noi abbiamo bisogno di una rivoluzione copernicana. Abbiamo bisogno non più di vedere noi stessi al centro, ma abbiamo bisogno di vedere Te al centro. Non in alcune cose, ma in tutte le cose. E Signore, voglio chiederti qui a Trento di creare un impatto profondo nelle nostre vite, così che attraverso di noi, in questa città così bisognosa di riforma, così bisognosa di rinnovamento, così bisognosa di speranza, che noi potremmo essere quella comunità che porta questo nella città di Trento. E che saremo una comunità che vive con il Vangelo al centro, che cresce e che è in missione. E che tutto ciò sia per la Tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen.